buongiorno, ci sei?
Buongiorno, molto grazie Marco.
Benissimo, allora con te e con Vincenzo qui insieme a noi per...
Ciao Ilmaz, buongiorno.
Ciao, buongiorno Vincenzo.
Allora, ovviamente siamo agli sgoccioli di questa ennesima manifestazione a carattere nazionale, sono ben due, anche a Milano la stessa più o meno ora a Piazza Cairoli. Vedremo che risposta ci sarà per quanto attiene la libertà di Öcalan e soprattutto l'attenzione mobilitativa riguardo a quanto sta avvenendo in Rojava, e questo ci preme moltissimo, perché non perché trascuriamo la libertà di Öcalan, ci mancherebbe, ma abbiamo visto che il caro Apo sa difendersi abbastanza da solo, mentre qui rispetto ai bombardamenti, al tentativo di liquidare l'esperienza rivoluzionaria del Rojava, bisogna mettercela tutta con la solidarietà internazionale. A che punto siamo?
Sì, molto grazie Vincenzo. Non hai ragione, comunque ieri era 15 febbraio, il 25esimo anno rapimento da Nairobi, Kenya, presidente Öcalan, hanno portato quello carcere di Imrali che hanno ricostruito solo per una persona da anni, rimasto da solo, e dopo hanno mandato altri compagni, adesso sono rimasti tre compagni insieme con il presidente Öcalan. Però anche 35 mesi che c'è un isolamento, non possono tutti e quattro parlare, contattare la loro famiglia telefonicamente, presenza, niente, anche con avvocati. Allora, come dicevi, secondo me questo isolamento fanno per due ragioni. Uno, per far dimenticare che presidente Öcalan in carcere da anni, uno questo. Il secondo cosa, sicuramente che almeno io penso così, il governo turco sempre contatta lui per Rojava, per elezioni, per tante cose, però lui resiste, lui non accetta le cose che il governo Erdogan dice, e per questo motivo isolamento continuo. Anche se ricordate, prima di anni 90 anche è successo stessa cosa per Nelson Mandela, volevano far dimenticare, volevano creare problemi fra il popolo africano, ANC, presidente Nelson Mandela, però finale non sono riuscito questo sistema apartheid. E oggi stessa cosa facendo in Turchia, governo di Erdogan, un governo fascista, una persona autoritaria, anche un dittatore, perché comunque il sistema giuridico non funziona per niente. Secondo legge costituzionale Turchia, tutti i detenuti hanno diritti per visitare famiglia, avvocati, eccetera. Però anche questo non funziona in Turchia, non è solo per presidente Öcalan, per compagni e compagni di PKK, stessa cosa anche per turchi, per tutte opposizioni, diventato un paese brutto purtroppo. E allora per questo motivo l'ottobre 2023, 10 ottobre, il movimento curdo ha iniziato una grande campagna nuova per la liberazione del presidente Öcalan, una soluzione politica per il problema curdo, perché tutti sono collegati, tutti e due. Non è che possono liberare il presidente Öcalan prima di risolvere il problema curdo. Sono collegati, per quello sempre abbiamo chiamato Turchia, anche comunità internazionale, grande potere, intervenite, fate risolvere questo problema per un Medio Oriente di più meglio, democratico, e stessa cosa anche diciamo per il problema palestinese, grande potere devono intervenire trovare una soluzione per i popoli, per la democrazia, per l'uguaglianza, un paese senza conflitto, eccetera. E stessa cosa per Kurdistan sicuramente, però purtroppo quando vediamo tutti e due a parte, ancora ci sono qualche forza che non chiedano pace, non chiedano soluzione, non chiedano serenità, ugualità per il Medio Oriente. Allora adesso chiamiamo nuovamente tutti italiani, movimenti, sindacalisti, femministi, ecologisti, partiti politici che questo 25esimo anniversario che faremo due cortei, un corteo sarebbe a Roma alle 14:30 largo Corrado Ricci, altro alle 15 Piazza Cairo a Milano.
Benissimo, a citare il parallelismo con la situazione palestinese, potremmo citarne altre nell'intero Medio Oriente che ancora non stanno mettendo a fuoco ovviamente quello che poi il confederalismo democratico di Öcalan ci ha indicato, la possibilità di vivere in una forma di coesistenza pacifica piuttosto che dentro la guerra. Ma proprio è la guerra che ovviamente domina in quel Medio Oriente per stabilire di volta in volta chi ha la supremazia nella guerra, oltre a sperimentare le nuove armi e oltre a dimostrare ovviamente che il potere non finisce mai di condizionare i popoli che potrebbero vivere sicuramente in coesistenza pacifica, distribuendosi i compiti, vivendo appunto in armonia di genere anche con l'ecologia. Il problema è questo, perché se no da mo che se potrebbero essere risolti questi problemi. Tu immagina quanti interessi sporchi ha il boia Erdogan per poter mantenersi in quella situazione di egemonia, in quel nodo geografico politico storico che lui amministra da quel punto di vista. Fa tutti gli sporchi affari possibili e immaginabili, li fa anche con Israele tutti i giorni, nonostante che lui si fa paladino dei palestinesi in questa drammatica storia del genocidio di Gaza e quant'altro. E purtroppo assistiamo a questa Europa e al mondo occidentale che mantiene la guerra, gli interessa molto di più mantenere la guerra che vivere in un mondo più normale in cui i popoli possono avere una possibilità di futuro, perché se si muovessero in Europa ovviamente direttamente mantenendo, come dire, separazione, sanzioni, rotture nei confronti di coloro i quali non rispettano ovviamente i popoli e via di seguito, vedrai che i dittatori avrebbero vita breve, così come è successo per quel Sudafrica razzista, no? Nel momento in cui la madre patria Inghilterra rompe il supporto nei confronti dei razzisti sudafricani, avviene la stringente necessità di fare accordi con chi aveva la legittimità storica ovviamente di rappresentare il Sudafrica, Nelson Mandela e quant'altro. Ma questo non hanno, in questo momento non siamo riusciti a rompere ovviamente questa sudditanza. Cerchiamo di mettercela tutta sul piano internazionale per far precipitare la pace piuttosto che mantenere la guerra.
Sì, purtroppo ancora qualche paese europeo, specifico Nord Europa, ancora non è arrivato il punto che sia liberazione di detenuti politici, anche per trovare una soluzione. Ancora continuano a fare la politica vecchia di prima anni 90. Per questa cosa, secondo me, continentale Europa, anche comunità europea, deve gestire una nuova politica sia per continentale, anche per altri paesi come Palestina, come Kurdistan, come per Medio Oriente, anche per tutto il mondo, perché prima dicevano ci sono nemici, blocchi, eccetera, eccetera, però oggi purtroppo tutte le guerre, tutti i conflitti che succedono solo per interessi, perché adesso ci sono tantissime compagnie multinazionali, nemmeno non si sa chi sono, sono americani, russi, cinesi, francesi, italiani, quelli gestiscono il mondo, quelli portano tutte le parti, prodotti, eccetera, eccetera. Sì, solo quegli stati nazioni, solo questo NATO Atlantico fa difesa di quelli multinazionali, non è altra cosa. Per quello tramite i popoli, secondo me, non c'è un conflitto, una guerra, sia fra curdi, turchi, arabi, persiani, o fra popolo israeliano, popolo palestinese, non c'è un conflitto. Il conflitto crea direttamente stati-nazioni, e per questo motivo, secondo me, se non abbiamo stati-nazioni non abbiamo conflitto, non abbiamo guerra, non abbiamo interessi di multinazionali. E allora su questa cosa, la paradigma di confederalismo democratico, convivenza ai popoli, abbastanza importante. Speriamo riusciamo, anche oggi abbiamo una conferenza al Parlamento europeo, anche in Italia andati almeno una ventina persone, politici, sindacati, attivisti, diciamo anche compagni e compagni che lavorano per municipi, eccetera, arrivano tutti i paesi europei, non solo Italia. Altro giorno, non solo qui in Italia, anche abbiamo tantissimi altri paesi, una grande corteo anche per centro di Europa, a Colonia abbiamo per sempre rompe isolamento, liberazione del presidente Öcalan, una soluzione politica per Kurdistan.
Sì, pensa quanto è ipocrita questa Europa. In tutte le sue componenti politiche non voglio nemmeno differenziare quella che potrebbe essere un pezzo di sinistra. Ho delle critiche da fare anche a quella che tu conosci, che si chiama GUE, perché l'Europa, ovvero tutti noi, scopriamo le manette di Ilaria Salis, perché viene portata al processo in una condizione ignobile, voglio dire, come se fossimo al tempo del conte di Montecristo nel 1600, 1700, qui dentro, eccetera, e allora si muovono, perché ovviamente non si può vedere, siamo nell'Europa e non si può vedere un'immagine del genere. Però va bene che un leader politico come Öcalan sta da 3 anni, come dire, in completo isolamento. Va bene che un giornalista che ha scoperchiato tutte le carte più sporche del mondo, che si chiama Assange, viene processato e viene messo nelle mani degli americani, che potrebbero condannarlo a 5 ergastoli. Tra breve ci sarà la sentenza della corte inglese per poterlo estradare in America, mentre addirittura la sua patria di origine, l'Australia, lo rivendica di portarselo a casa. Cioè, ci sono condizioni, ho citato questi 3 casi, ce ne potrei citare molti di più. Pensa solo al carissimo amico nostro capo indiano Leonard Peltier, che ormai sono 37 anni che sta nelle carceri americane per essere accusato di legittima difesa, che in America funziona benissimo ovviamente questa, però non funziona contro le minoranze. È un mondo che fa schifo, diciamocelo pure, insomma, no? Noi ce la metteremo tutta per continuare non solo la campagna presente per Öcalan, ma per liberare Öcalan, perché con Öcalan libero, con Barghouti e Saadat liberi, sicuramente si può meritare un Medio Oriente verso un io dico secolo, spero proprio così, secolo di pace invece, eccetera. Però immaginati, dalla nostra piccola e carissima Ilaria Salis, per arrivare al nostro caro Assange, per arrivare a Leonard Peltier, veramente bisogna fare gli sforzi sovraumani per far mettere fine a questa tortura. Insomma, è necessario scendere in piazza domani.
Sono d'accordo con te, sicuramente.
Te sei andato?
Tutti quelle persone che hai suscitato non devono rimanere nemmeno un'ora in carcere, Come dicevi, sicuramente anche io quando ho visto quella signora italiana in Belgium con questa condizione ho detto ma che succede? Ma quello anni 80 quando è successo il colpo militare in Turchia lì facevano questa cosa. Tutti i nostri compagni e compagni amici hanno portato in tribunale così anche tagliavano capelli anche quello epoca. E dopo abbiamo visto l'ultimo cosa dopo quello 11 settembre, Guantanamo, eccetera, centro di Europa, un paese come già europeo, un cittadino europeo, una donna portare così in tribunale, sia Commissione e Consiglio europeo silenzioso, anche Italia come paese diciamo fa parte del Comitato europeo, suo cittadino con queste condizioni non fanno niente, questo è una cosa stranissima, perché Turchia, Israele eccetera noi capiamo un po' dentro il Comitato europeo come succede questa cosa, per quello sicuramente io non dico niente che tribunali decidano le cose. Se la signora ha fatto un problema, una cosa contro di legge di loro, possono procedere, però quello condizione inaccettabile. Anche come dicevi tu, sicuramente quelle persone che da anni carcere senza processo anche nemmeno, subito devono liberare, libertà per tutti detenuti politici, il mondo, speriamo che questo anno succeda tutte queste cose.
Allora, ciao Ilmaz, Bigi Sero Capo, domani tutti Sero quanti Capo in piazza.
Grazie caro.
Allora, 10:48, dovremmo essere in linea con la nostra seconda interlocutrice di oggi, credo. Pronto?
Ciao Laura, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutte, tutti e tutto.
Sì, siamo in corrispondenza con Laura Corradi, nostra cara interlocutrice, e volevo in questa vigilia delle manifestazioni per la libertà di Ocalan, quella di Roma e quella di Milano, sottoporti ovviamente alcune riflessioni all'indomani anche dell'importante iniziativa che si è svolta sabato scorso in quella conferenza sulla filosofia di una trasformazione della vita in cui tu hai preso parte, sei intervenuta eccetera, e allora ti sottopongo ovviamente in questa riflessione che tu hai svolto in quella conferenza, ovviamente in forma sintetica, la contraddizione che esiste tra quel pensiero formidabile di Ocalan, soprattutto rivolto alla rivoluzione delle donne, e poi questa continua distruzione di questa rivoluzione da parte del sistema, come dire, della guerra, che vede in Erdogan, come in tanti altri soggetti, ovviamente uno dei signori della guerra. Siamo ormai da due mesi ad un martellamento dei bombardamenti che stanno distruggendo il Rojava, già ha coinvolto circa 2,5 milioni di popolazione, avendogli distrutto le reti dell'acqua, le reti elettriche, le reti del gas, avendo distrutto le abitazioni, le scuole, le università, il sistema sanitario. E bisogna che il mondo si sveglia anche su questo. Non succede solamente a Gaza, ovviamente, non succede solamente in altre situazioni, succede nella rivoluzione presente del Rojava, che è un assassinio doppio, ovviamente, portarla alla liquidazione, come si è premesso ovviamente Erdogan. Qual è la tua riflessione?
Ma in questi giorni c'è l'anniversario, l'ennesimo anniversario del rapimento di Apo, di Abdullah Öcalan, e della sua detenzione illegale. Sono 26 anni, 27, e sta rinchiuso in un'isola in mezzo al mare da solo, e che lavora, scrive in condizioni assurde. Gli danno un libro alla volta, a volte gli tolgono per dei periodi la penna, la matita, e nonostante ciò lui continua a mandare, a scrivere, anche se da 3 anni non vede più né familiari né avvocati. Questo rende veramente la sua detenzione un crimine contro l'umanità. Questi giorni, come tu hai menzionato, di crimini addosso a persone a Gaza, così come nel Kurdistan, in Rojava, che veramente ci angosciano e ci fanno capire quanto il capitalismo tema il confederalismo democratico, quanto questo esperimento sia minaccioso, quanto la vera democrazia di genere, interetnica, interreligiosa, sia una minaccia per lo Stato, per il capitale e per il patriarcato. Diciamo che la conferenza che c'è stata, Jin Jihan Azadi, che c'è stata sabato scorso, è stata molto importante, perché c'era anche una presenza maschile, ma è stata fatta da 4 organizzazioni di donne, non una di meno, Petejin, Gineologi, l'Accademia per la Modernità Democratica, e abbiamo potuto così analizzare alcuni concetti, perché Öcalan ci esorta a studiare le forme della civiltà democratica e a non chiamare più civiltà quella statale o la civiltà capitalistica o la società schiavile o la società feudale. La società non è mai stata né schiavile né feudale né capitalista. La società, come dice Öcalan, è l'intelligenza della natura. La società è ciò che ha continuato a vivere nonostante lo Stato, nonostante il capitale, nonostante il patriarcato. Diciamo che la civiltà democratica è sempre esistita nell'analisi che Öcalan ci offre nel suo libro bellissimo, che consiglio a tutti e tutte e tutto di studiare, il suo libro ultimo tradotto, Sociologia della libertà, che è il 4º/5º volume del Manifesto della civiltà democratica, che stabilisce proprio un primato della società sulla politica, sull'economia, e ci parla della civiltà democratica come sì di un'alternativa a ciò che c'è oggi, ma un'alternativa che è sempre esistita e che si basa proprio sul funzionamento della società umana. E Öcalan ci racconta come non saremmo nemmeno sopravvissuti alla 4ª/5ª glaciazione se non ci fosse stato la solidarietà sociale, che in sumero si chiama Asabia. Senza la solidarietà sociale le società non avrebbero continuato a vivere, senza il ruolo delle donne, perché stiamo parlando, allora c'erano i matriarcati, donne che tessevano relazioni, che facevano funzionare i clan. Senza, diciamo, il ruolo delle donne non avremmo sopravvissuto nessuna era, e ancora oggi, come diceva il premio Nobel Gabriel García Márquez, le donne continuano ai margini della storia, la storia degli uomini, delle loro guerre, dei loro condottieri, delle loro conquiste, no? Le donne continuano a mandare avanti la società, a mandare avanti la nostra specie e altre specie di cui le donne si prendono cura. Noi guardiamo nelle civiltà indigene, aborigene. Ecco, abbiamo parlato anche dei problemi che ci sono in una narrazione storico e sociale che non tiene conto delle donne, no? L'Accademia non tiene conto delle donne. Ieri parlavo con una giovane archeologa argentina che è venuta in Italia a studiare archeologia, a dottorarsi, e non sapeva chi fosse Maria Gimbutas, la più grande archeologa di tutti i tempi, perché nel suo programma universitario lei non esisteva, così come non esistono, ci sono i padri della sociologia ma non le madri della sociologia, ci sono i grandi economisti ma non le grandi economiste. Allora, una serie di proposte che le donne curde fanno, anche Apo cita Amargi, che in sumero vuol dire ritorno alla madre, e propone un femminismo ecologista, un'ecologia sociale, una genealogia che metta al centro i saperi delle donne. Quindi abbiamo guardato anche a come capitalismo, patriarcato e Stato siano interrelati, a come nascano a un certo punto della nostra evoluzione come genere umano e nascano insieme. Con l'invenzione dell'agricoltura è possibile, agricoltura inventata dalle donne, c'è un libro molto bello, Prime nella vita sociale, l'agricoltura inventata dalle donne permette, diciamo così, di sedentarizzarsi, permette l'accumulazione di scorte. Con l'accumulazione c'è chi comincia a accumulare di più e chi comincia a accumulare di meno, no? Prima l'accumulazione collettiva, no? Anche nelle cosiddette città dei raccoglitori, cacciatori, è come Urfa, per esempio, la città di Urfa, è una città dove si possono conservare dei beni, ma vengono ancora gestiti, 10.000 anni fa, vengono ancora gestiti comunitariamente. Poi questo si privatizza col tempo, no? Chi ha più figli produce di più, quindi le donne vengono in qualche misura privatizzate e costrette a fare figli. Quindi nasce il patriarcato con la nascita dell'accumulazione e dello Stato, perché a quel punto un sistema dove non c'è più uguaglianza totale, ma un sistema che ha delle classi, delle caste, dei ceti, ha bisogno di una legittimazione, ha bisogno di una classe di burocrati che gestisce tutto questo, ha bisogno di una classe di sacerdoti che legittimi spiritualmente queste inuguaglianze, la schiavitù delle donne anche, per esempio, con il passaggio da divinità femminili a divinità maschili. Questo avviene nel corso dei secoli, ma avviene quasi ovunque nel mondo. Sono pochissime le società matriarcali che sono vissute fino ad oggi. Quindi è importante studiarle. Ci sono anche società come quella dei curdi che non scelgono la città ma restano nomadi, infatti curdo vuol dire montagna, ma che vengono sospinte sempre più verso i margini. Questo passaggio epocale della sedentarizzazione, della nascita delle città-stato 5.000 anni fa è il momento in cui ha inizio la schiavitù delle donne. Come possiamo superare questa schiavitù millenaria che rende invisibili le donne nella storia, nelle economie, in una narrazione tossica che celebra il maschile in tutte le sue aberrazioni, dalle guerre di eserciti ai genocidi di popoli? penso anche per esempio a Ovidio, L'arte di amare, inizia a un certo punto con la glorificazione del ratto delle Sabine e dello stupro di gruppo dei soldati di Romolo rispetto alle Sabine, e termina dicendo che gran giorno, anch'io avrei voluto essere soldato, no? Questo passaggio e queste narrazioni tossiche che diventano la storia contribuisce alla nostra inferiorizzazione come donne. I maschi si credono ancora superiori, e ciò è palese ogni volta che noi guardiamo le interazioni che hanno a che vedere col potere. Ocalan stesso sottolinea come la donna sia l'essere, cito, nei confronti del quale l'uomo inventa più menzogne, e le donne ci credono. Anche questa è una forma di schiavitù, no? Questo furto di fiducia, questa subalternità, questa disuguaglianza anche nei nostri rapporti di coppie. Nei suoi scritti Ocalan, e concludo magari con questo, ci spiega che la libertà consiste anche nel muoversi dalla città alla terra, reinstaurando con la terra una relazione amichevole e simbiotica. Questo è un punto importante. Un compagno mi faceva notare che è possibile che i compagni italiani o lavorano per lo Stato o lavorano per il capitale. Possibile che non stiamo lavorando per creare relazioni diverse. A un certo punto Ocalan parla di una battaglia per l'amore, no? Non parla dell'amore quello individualistico, degli egoismi familiari in cui anche i compagni e le compagne spesso si rinchiudono, ma parla di un amore che ci ricongiunge nella lotta, nella tensione collettiva, che si può vivere già da adesso, senza dover lavorare per lo Stato o per il capitale, costruendo relazioni dove libertà, bellezza, uguaglianza crescano nella direzione di una società ecoagricola, ecoindustriale, basata sul confederalismo democratico, sulla società morale e politica che è sempre esistita e appunto ha resistito 5 millenni di patriarcato, Stato e capitalismo nelle sue varie forme. Talvolta le società pensano di essere lo Stato-nazione, anche a sinistra, cibernetica, che lo Stato siamo noi, mentre invece lo Stato è sempre stato un nemico della società. E Apo ci esorta a prenderci cura delle nostre comunità, in particolare dell'educazione e della salute. Educazione e salute sono questioni troppo importanti per essere lasciate allo Stato. Mi sentite?
Sì, come no. Volevo dirti molto...
Scusate, possiamo interrompere un secondo?
Sì. Sì. Stiamo in colloquio con Laura Crurati, in questo momento ha necessità di rispondere al telefono, e aveva sviluppato ovviamente una riflessione che è andata avanti dentro la conferenza che si è svolta la scorsa settimana presso la terza università qui a Roma, e ovviamente ci parlava dell'attenzione da riporre nei confronti dell'ultimo scritto di Ocalan, che è Sociologia della Libertà. Ne faremo molto tesoro di tutto questo, lo approfondiremo abbastanza in fondo, perché sviluppa ovviamente delle vicende che ci appartengono, come del resto ovviamente sia la storia del confederalismo democratico non appartiene al popolo curdo, ma appartiene a tutti coloro i quali hanno la voglia, l'anelito della libertà, della rivoluzione. Ci sei?
Sì, ci sono, scusate, ma purtroppo c'era una chiamata che...
Sì, no, allora ci lasciamo qui, ma poi riprenderemo oltre, perché faremo la presentazione di Sociologia della Libertà, così ci sarei anche tu, va bene?
Sì, molto volentieri. Io penso che quello che scrive Ocalan dovrebbe essere oggetto del nostro studio, della nostra attenzione, se davvero vogliamo trasformare la società e raddrizzare la storia, perché la schiavitù delle donne è davvero una deviazione antisociale, se vogliamo superare lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, dell'uomo sulla donna e di entrambe, sulla natura, sugli animali, dobbiamo affrontare patriarcato, capitalismo e Stato anche al nostro interno e decostruirlo, studiare le modalità e cominciare a vivere insieme. Io penso che questa sia anche la grande sfida, poi passare dalla teoria a delle comunità che possano occuparsi della propria educazione dei figli, della salute, e che non siano dentro la macina, il tritacarne di Stato, patriarcato e capitale, possano davvero diventare degli esempi, dei work in progress verso la società che noi vorremmo. Quindi grazie per avermi interpellata.
Grazie a te di nuovo. A presto.
Laura,
a presto.
Solo per dirti che è arrivata una telefonata poco fa che non è riuscita ad andare in onda e ci chiedeva questa riflessione, no? Rispetto al pensiero di Öcalan, ma rispetto alla riflessione del confederalismo curdo. Era un po' una provocazione la telefonata, ci diceva come si sentono quei compagni, quelle persone che continuano a pensare, a riflettere in maniera molesto rispetto a alle donne, all'idea che hanno dei rapporti. Era chiaramente solo una provocazione, però chiedeva a te e quindi ti lascio la parola.
Guarda, Öcalan, prima di essere arrestato, tre anni prima di essere rapito e arrestato illegalmente e detenuto illegalmente, nel 96 ha pubblicato uno scritto, Cristina Zilan, che significa uccidi il maschio dentro te stesso. E sono tanti i compagni che si comportano male, che quando non ci sono donne parlano delle donne in un modo inaccettabile. Öcalan dice che quando le donne non sono libere, qualsiasi uomo è complice della loro schiavitù. E questo emerge anche nelle loro pratiche discorsive, nei bar, quando dicono cose tipo, cito Öcalan, me la sono fatta, mi sono portato a letto con la sgualdrina, usano delle modalità inferiorizzanti, stigmatizzanti e offensive nei nostri confronti, prendono delle decisioni anche politiche senza consultarci, perché sanno che, come dice Öcalan, noi siamo più sagge, abbiamo a cura il bene comune molto di più del narcisismo testosteronico del maschile tossico che ancora sopravvive anche tra compagni. Quindi la mia esortazione semplicemente ripete quella di Öcalan: uccidi il maschio dentro di te significa che gli uomini devono cominciare a parlare tra di loro di quelle che sono le loro posture rispetto alle donne e a tutti quei generi che non sono né maschi né femmine. Devono cominciare a discutere tra loro, in alcune città come Ravenna lo fanno, delle loro fantasie di violenza sulle donne, delle loro fantasie di supremazia su altri uomini, che poi la chiamino egemonia politica. Molto spesso questo è ridicolo, perché nasconde una competizione maschile che è veramente inaccettabile. Quindi le soluzioni ci sono, anche tra noi donne, nella mia rete che è Rete Jin, che adesso c'è anche a Roma, abbiamo fatto dei momenti di riflessione su come uccidere il maschile anche dentro di noi, perché purtroppo molte volte anche le donne entrano in competizione tra di loro, usano toni abrasivi le une con le altre, parlano male di altre donne oppure le criticano di fronte agli uomini. Quindi anche noi abbiamo dei passi da fare importanti, ma penso che senza un maschile che cominci a muoversi non si può parlare di questo. Nessun compagno può definirsi tale, può pensare di essere un rivoluzionario se non mette mano collettivamente con altri uomini alla sua maschilità tossica.
Grazie Laura, a presto allora.
A presto a tutti voi carissimi e carissime di Onda Rossa.
Ciao di nuovo.
Che adesso c'è anche a Roma, parlano male. Abbiamo fatti di riflessioni, criticano di fronte al genere maschile anche dentro di noi, quindi anche noi dei passi da fare, anche le donne entrano in competizione, usano toni abrasivi le une con le altre. Penso che senza un maschile che cominci a muoversi, non si parlano male di altre donne, nessun compagno può definirsi, criticano di fronte agli uomini, quindi anche noi dei passi da fare, un rivoluzionario, penso che effettivamente con alla sua che comincia non si a presto può definirsi tale. Tutti voi carissimi e carissime di Onda, essere un rivoluzionario
di nuovo
effettivamente con alla sua massa.
Grazie Laura, a presto allora.
Tutti voi carissimi
di nuovo.